Certamente oggi siamo riuniti nel nome del Signore e certamente qualche fratello diceva il Signore non è così serioso, è serio. Il Signore è serio come carattere, quando dice delle cose le fa e sono delle cose molto serie, ma non è sempre così serioso che altrimenti non ci avrebbe fatto con un sorriso e con un carattere anche qualche volta che può ridere, no? Perché siamo simili a Lui. E la Bibbia parla di Dio che dà gioia. Questo vuol dire che possiamo anche ridere insieme senza sfociare, è chiaro, in qualcosa di sbagliato, senza sminuire i tempi che stiamo insieme. Quindi ritornando a noi, vogliamo ritornare a essere riuniti nei pensieri di Dio e nel conoscere la sua volontà. E grazie a Dio, dopo un po' di tempo, siamo ritornati a visitarvi, ci ha permesso di farlo. Di cosa parleremo oggi? Se Dio vuole, discuteremo, forse saremo incoraggiati, ma certamente mediteremo dei passi della Bibbia che riguardano alcune affermazioni. E uno di questi è stato già citato prima del prendere il pane e il vino, ed è una frase più che un termine. È un'espressione biblica, gli uni gli altri. Poco fa è stato letto, no? Lavate i piedi gli uni agli altri, è vero? Questa espressione nel Nuovo Testamento è molto forte, specialmente nelle lettere degli Apostoli. E il Signore, poi lo vedremo insieme in un passo specifico, parla di questo gli uni gli altri o gli uni agli altri, gli uni con gli altri. Sono espressioni che vogliono mettere le persone insieme. In questo periodo stiamo rivalutando alcuni termini che noi spesso non abbiamo più usato, tipo guerra, tipo dittatore, e li stiamo risentendo. C'era il periodo in cui si parlava sempre di Covid, è vero? Malattie, paure. E oggi, in questi ultimi tempi, stiamo riascoltando nuovi termini, quindi c'è un nuovo vocabolario che ci vogliono far ascoltare, nuovi termini, nuovi pensieri, e forse rimette in discussione anche il nostro stato, che forse già avevamo cercato di abituare a quella prima condizione, cioè del Covid, e abbiamo cercato di trovare qualche soluzione per adattarci e per trovare delle soluzioni. E oggi di nuovo c'è qualcosa che rimette in discussione la nostra posizione. Sembra che tutto stia crollando, per alcuni è così. E la paura di nuovo ritorna, e paura del futuro. Ma questa è una cosa che tocca tutti gli uomini e le donne nel mondo. Ma noi siamo cristiani. O almeno io non so il cuore di ciascuno di noi. Noi abbiamo un approccio diverso di fronte a queste realtà, è vero? O almeno dovremmo averlo. E già con il Covid cercavamo, chi parlando da parte del Signore, cercava di incoraggiarci a ricominciare, a rivalutare bene le cose, la situazione, a non lasciarsi trascinare, è vero? E in parole povere, a ritornare alle riunioni, a non aver timore di incontrarsi con gli altri, a stare con gli altri, con il resto della Chiesa. Ebbene, oggi questa nuova realtà, che sempre ascoltiamo in televisione, ne discutiamo con i colleghi, probabilmente anche in famiglia, noi oggi ne abbiamo parlato, e rimette in discussione alcuni punti, di nuovo forse riporta dei timori, delle paure. Ma dobbiamo ricordarci che noi siamo qui di passaggio. I credenti sono qui, in questo mondo, di passaggio. E così vogliamo imparare alcuni termini anche oggi. Un vocabolario che è scritto nella Bibbia che forse è buono ricordare a noi stessi. È importante imparare i termini biblici. Ci aiutano. Perché non è solo un incoraggiamento psicologico, ma è un incoraggiamento da parte di Dio, che ci spinge a camminare per Lui. Quindi leggere la Bibbia e imparare i termini biblici è indispensabile per noi cristiani, altrimenti parliamo e ci muoviamo come quelli del mondo. E chi ha creduto in Gesù non è chiamato a questo, almeno non ha deciso più di camminare come chi vive nel mondo. E nella Bibbia ci sono state alcune persone come noi che hanno seguito Gesù. Ripeto, io non metto in discussione niente, anche perché il Signore non mi dà questa responsabilità e capacità di vedere i cuori. Ma noi vogliamo confrontarci forse per questa realtà e capire un'espressione importante nella Bibbia, che forse può essere la nostra oggi. E ce la possiamo portare a casa? E ci potrebbe forse incoraggiare. Vogliamo andare in Giovanni, così abbiamo un brano biblico a cui facciamo riferimento. Evangelo di Giovanni, capitolo 6. Dal versetto, cerco di fare un riassunto, così guadagniamo un po' di tempo, e neanche vorrei essere lungo nel mio discorso. C'è un gruppo di persone che ha conosciuto Gesù. Gesù, la fama di Gesù si è incominciata a spargere dappertutto e hanno saputo che lui faceva miracoli, guarigioni, e così è diventato, a modo nostro, secondo i termini umani, famoso. E quindi addirittura uomini, donne, famiglie, anziani lasciavano tutto e seguivano Gesù. E tra questi c'era quel gruppo di cui noi sappiamo spesso il miracolo che Gesù ha compiuto, che erano quelle lì, quelle persone che hanno visto il pane moltiplicato. È incredibile, queste persone letteralmente si sono viste sfamare da Gesù. Lo hanno seguito, tu sei il maestro, lo hanno riconosciuto come tale, hanno visto la sua potenza e hanno visto realmente, personalmente, quello che è stato capace di fare. E mentre seguivano Gesù, a un certo punto erano da una parte della riva del mare di Gennesaret o mare di Capernaum, o fiume di Capernaum, è una zona di Israele, ed erano da una parte di questo fiume. A un certo punto la folla sa che Gesù si mette in disparte e poi non segue i discepoli, perché i discepoli, dopo aver finito Gesù di parlare con tutta questa folla, ripetono 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, E a queste persone Gesù parla e a un certo punto dice: se voi amate, ed erano lì famiglie, uomini, sposati, donne, bambini e anziani. E Gesù dice a loro: se uno ama madre, padre, moglie, marito, figlio, figlia, suocera, più di me, non è degno di me. Sono frasi fortissime. Pensate se oggi vi dicesse qui, in questo momento, il Signore: tu hai un amore per tuo marito, tu sei sposata, sei sposato, hai dei figli, hai forse tua suocera o tuo suocero da assistere, o la porti con te o è in casa tua, e la tua vita forse è più preziosa di tutti questi. Se tu ami tutti questi e anche te stesso più di me, non sei degno di me. Non puoi essere mio discepolo. E io ho immaginato cosa avesse mai pensato un uomo che si è costruito una famiglia, e Gesù gli dice: guarda, tu devi amare me più di tua moglie. Mamma mia. Tu devi amare me più dei tuoi figli. Sono frasi fortissime. Qui si mette in discussione realmente cosa vogliamo fare con Gesù. E poi Gesù dimostra a queste persone, chiaro, cosa lui è capace di fare. Non aveva bisogno di dimostrare niente, capisce il bisogno e si mette all'opera. E quindi da questa parte del fiume, poi i discepoli prendono delle barche e vanno da un'altra parte del fiume. E la folla cerca Gesù, ma vede che non è andato con i discepoli. E cosa succede? Cercano di raggiungere i discepoli, prendono delle barche e vanno a raggiungere i discepoli. E vogliamo vedere bene questo passo. Dal versetto 60. Quindi Gesù si fa rivedere a tutta questa folla e poi parla in un modo molto diretto e molto chiaro. E dice: perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro. Anzi, scusate, andiamo un po' più indietro per non confondere le cose. Leggiamo dal versetto 22, forse è meglio, così abbiamo un'idea chiara che quello che sto dicendo è scritto nella Bibbia e non stiamo montando qualche altro dettaglio. Versetto 22, capitolo 6, versetto 22, Giovanni. La folla che era rimasta all'altra riva, come abbiamo detto, del mare, aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli. Quindi avevano visto i discepoli che andarono dall'altra parte del fiume, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche. E Gesù andò a Capernaum, e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Quindi la folla andò in cerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: Rabbi, quindi queste persone dissero a Gesù: Rabbi, quando sei giunto qui? Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi non mi cercate perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque, perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono sceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perciò i giudei mormorarono di Lui, perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano: non è costui Gesù il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: non mormorate tra di voi, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre, che ha imparato da Lui, viene a me, perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità vi dico che chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna del deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei dunque discutevano tra di loro, dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, e io in lui. come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mangia vivrà anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. Perciò molti discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro o difficile da comprendere. Chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormorarono di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? O vi impressiona in modo tale che non sapete cosa pensare? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai 12: non volete andare anche voi? E questa è la frase che forse può aiutarci. Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Nel nostro smarrimento e nel nostro seguire Gesù, certamente potremmo essere trascinati dalle idee del mondo, che vogliono inculcarci con i loro vocaboli il modo di vivere e dirci: guardate, così si vive in famiglia, così si vive nel mondo. E noi cristiani possiamo essere trascinati da questo modo di vedere la vita. E forse non ce ne siamo accorti, ma le nostre paure vengono proprio da questo, dal stare lì ad ascoltare le idee del mondo, i loro vocaboli. Ma Gesù vuole anche insegnarci qualcosa oggi, vuole dirci: ma tu hai deciso di seguirmi, e io lo so perché hai deciso. E la domanda è per noi: perché hai deciso di seguire Gesù? Cosa ti ha spinto realmente? Perché aver visto Dio all'opera o Gesù all'opera nella nostra vita non basta essere discepoli, non ci può dichiarare essere discepoli. Sapete, noi possiamo avere l'intervento di Dio pur non essendo dei cristiani. Dio può dimostrarci che realmente esiste, come ha fatto allora, ma questo non vuol dire che noi siamo realmente i suoi veri discepoli. Noi abbiamo capito che Lui esiste, è vivente, è capace, è potente. Ma questa relazione eterna non è stabilita in base ai miracoli che possiamo vedere. La relazione eterna con Dio o con Gesù Cristo dipende dal fatto che Lui vive in noi. Se Cristo non entra nella nostra vita e noi non camminiamo realmente con Lui, possiamo dire che abbiamo una relazione a distanza, come questa folla che seguiva Gesù. E possiamo spesso avere questa chiarezza quando noi parliamo con Gesù e presentiamo una nostra lista a Lui. Signore, intervieni in questo, intervieni in quest'altro. Oppure possiamo vedere che realmente seguiamo Gesù quando diciamo: Signore, cosa devo fare io adesso che mi hai messo in questa situazione? Cosa devo fare io per farti conoscere? Questo fa comprendere se Lui vive in noi e se noi viviamo per Lui. E al contrario, se noi viviamo per noi stessi e presentiamo a Lui i nostri bisogni soltanto. E qui Gesù è molto, si può dire, duro, nel senso chiaro, fermo, con i suoi anche i 12 più stretti collaboratori, a cui ha affidato gli insegnamenti che noi abbiamo oggi nella Bibbia, l'insegnamento degli Apostoli. E lui disse loro, perché si sono espressi tutti nei confronti di Gesù dicendo: questo tuo modo di parlare è duro, tu mi stai dicendo che io forse ho un'altra intenzione nel seguirti? Che io non sono sincero, che ho qualche altro scopo? Ed ecco, era così. E qui Gesù dice ai suoi dodici, dopo che gli altri sono andati via: non volete andare anche voi? Se qualcuno vi ha predicato il Vangelo dicendo che Cristo, essere cristiani, vuol dire vivere una vita facile, non è un Vangelo di Gesù Cristo questo. Essere cristiani vuol dire andare controcorrente. Vuol dire che il mondo mi insegna i suoi vocaboli e i suoi modi di pensare e io non mi lascio trascinare. E io vado al contrario, come Gesù Cristo vuole. E sicuramente ci saranno delle persecuzioni, sicuramente qualcuno verrà a dirti: cosa stai dicendo? Ma adesso non si fa più così, sono cose vecchie. Ma dove l'hai letto? E tu dici: è scritto nella Bibbia. E poi cosa succede? Ma dici: ma sono pensieri vecchi, antichi, di migliaia di anni. E noi sappiamo che non è così. Cieli e terra passeranno, ma le parole di Dio, di Gesù Cristo, non passeranno mai. Sono attualissime. E noi cristiani siamo quelli che devono vivere queste cose. E Pietro dice a Gesù, e non viene da lui, infatti Gesù glielo dice: quello che tu dici non viene da te. Dove, Signore? Da chi andremo noi? Non abbiamo nessun altro. Sono venuti tanti, anche nel nome di Dio, che ci hanno detto che erano suoi servi, che erano loro il Cristo. Sapete, ci sono stati dei falsi prima di Gesù. Ci hanno trascinati, come potremmo dire oggi, no? Il mondo ci trascina, i falsi profeti che si propongono come guide degli altri vogliono trascinare la gente. Ma Pietro dice a Gesù: da chi andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. Quando non sappiamo dove andare, cari fratelli, ricordiamoci che non abbiamo nessun altro posto o qualcuno da cui andare. Se c'è una malattia, se c'è una situazione molto difficile nella propria famiglia, se non abbiamo le idee chiare, se abbiamo confusione totale su cosa fare per il futuro, da chi andiamo noi? E noi dobbiamo ringraziare che il Signore mette nel cuore di qualcuno di dire nella Chiesa: prega il Signore, parlane con Lui, perché è Lui che decide le cose. Da chi andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. Spero che siano le nostre parole queste qui, le nostre frasi, e che la Bibbia faccia parte dei nostri pensieri e che i termini biblici siano il nostro vocabolario e che quando parliamo usiamo quei termini, quelle frasi. E così la gente guardandoci può dire: tu sei un cristiano, perché Gesù ha parlato così. Sapete, questo è avvenuto con i primi cristiani. All'inizio venivano chiamati discepoli e poi ad Antiochia, dice nel libro degli Atti, per la prima volta furono chiamati cristiani, furono chiamati da altri cristiani. Era un fatto evidente, molto chiaro. Come Gesù Cristo faceva o ha fatto, loro facevano. Come lui parlava, i cristiani parlavano, i discepoli parlavano. Ed era spontaneo dire: Cristo e i seguaci sono cristiani. Spero che questo ci incoraggi, però non possiamo assolutamente essere visti come cristiani se non parliamo come Cristo. Ed un primo grandissimo problema dei cristiani è che non conoscono chi stanno seguendo. Quanti di noi conoscono bene Gesù Cristo? Sappiamo tanto della Bibbia, vero? Versetti, problemi nella Chiesa, come fare quello, quel tema particolare. Ma quanto sappiamo di Gesù Cristo? Stavamo facendo qualche domanda l'altro giorno con un gruppo con cui ci riunivamo. Ma dove è nato Gesù? E c'era confusione, Betlemme, Nazareth. Almeno già per la nascita c'era questa confusione. Perché? Non stiamo molto con lui vicino. Questo è chiaro. Non abbiamo un interesse a approfondire le cose. Chi stiamo seguendo? Lo conosciamo bene. La Bibbia ci insegna che non dobbiamo autodefinirci cristiani, ma dobbiamo vivere da tali. E ritornando al nostro termine o espressione da imparare, ebbene, c'è questa bellissima espressione che Gesù insegna. È diventato anche un comandamento, qualcosa che si deve mettere in pratica. Noi siamo chiamati a fare la sua volontà. E lo vedremo fra un po'. E nel Nuovo Testamento ci sono tantissime espressioni nelle lettere già da dopo gli Evangeli in cui è scritto questa espressione gli uni gli altri. Perché non dobbiamo soffermarci soltanto a seguire Gesù, altrimenti saremo individualisti e pensare, ecco, il mio mondo è solo quello che è intorno a me. Ma quando noi seguiamo Gesù lo facciamo insieme ad altri. Perché? Perché è lo scopo di Cristo. Noi viviamo una vita, una relazione personale con Lui, è chiaro questo, ma Lui altrettanto ci insegna a dimostrare o a vivere questa relazione anche con altri. E spesso qui l'abbiamo detto, almeno da parte mia, che ecco, abbiamo almeno due posti dove poter vivere questo, nella Chiesa e fuori. Ma nella Chiesa non vuol dire in questa riunione soltanto. E l'espressione gli uni per gli altri, ce ne sono tantissimi versetti, certo non li elenco tutti, ma questi termini riguardano l'amore fraterno, di esprimere gli uni verso gli altri. Riguarda l'onorarsi gli uni gli altri, il non giudicarsi, l'accogliersi, il salutarsi, aspettarsi e così via. Sopportarsi, non mentirsi, perdonarsi, istruirsi, edificarsi, consolarsi, tante cose, gli uni gli altri. C'è tanto da fare gli uni verso gli altri. E noi realmente siamo chiamati a non essere da soli nella Chiesa. Oggi il mondo con le sue idee vuole farci pensare di vivere da soli in mezzo agli altri. È una cosa straordinaria come sia riuscito a modificare il rapporto tra la gente. E uno di questi spesso lo notiamo in famiglia, è vero? Oggi, per esempio, spesso negli ultimi secoli, negli ultimi decenni più che dire, si sta cercando di far avere, che non credo sia sbagliato, però ecco, porta anche a un risultato questa conseguenza, cioè a una conseguenza questo, e cioè che ognuno deve avere la sua stanza, vero? Prima i figli vivevano tutti nella stessa stanza, forse neanche c'era quella dei genitori, forse io mi ricordo da una tenda si dividevano le cose, vero? Quelli di una certa età sanno dirlo benissimo questo. E anche in un piatto si mangiava tutti insieme. Mostrava e dimostrava e insegnava l'unità. È vero? Io posso dire che con mia moglie abbiamo notato qualcosa che non veniva da noi e non so se mi farà senso, però io non credo che sia sbagliato dirlo. I miei bambini, quando erano più piccoli, gli veniva insegnato all'asilo, taglia con il coltello e forchetta qui in Germania, e poi tu devi avere il tuo bicchiere, il tuo piatto. E loro venivano a casa e io dicevo, papà, puoi bere anche dal mio bicchiere? E dicevo, wow. Io ho avuto una reazione in quel caso, ho detto, ma com'è possibile? Io credo che non sto sbagliando a dirvi questo. E lasciamo perdere malattie, virus, lasciamo perdere queste idee, che non vengono da noi. Noi non sapevamo niente di tutto questo finché non l'abbiamo assorbito da fuori. È vero, come informazione, questo nuovo vocabolario. E può anche esserci questo. Però oggi notiamo che la generazione, le ultime generazioni, vanno da sole in camera. Vanno da sole in camera con il loro telefonino, che non parlano più con i genitori. Cosa ne pensate? Non c'è stato forse un lavoro dietro? Lasciamo perdere adesso il bicchiere. Però l'idea generale è l'individualismo ha preso piede più che sta prendendo piede. Ognuno ha la sua idea su queste cose, è chiaro, però è molto forte questo. Famiglie sono divise e le chiese sono divise. Quello che c'è fuori entra qui dentro, se noi non stiamo attenti. Impariamo il loro vocabolario, le loro idee, le loro filosofie. Nella Chiesa del Signore non c'è questo, non c'è individualismo. Anzi, siamo chiamati a vivere gli uni per gli altri. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando finisce questa riunione e qualcuno mi ha detto di pregare per lui o per lei, io mi prendo il tempo necessario per chiamarlo durante la settimana e chiedere almeno come stai, almeno quello. E poi, beh, se riesco, fargli una visita. E poi, se riesco, a impegnare ancora il mio tempo per impegnarmi affinché spiritualmente stia bene e forse anche, ma chi lo sa, forse anche fisicamente ho bisogno di essere impegnato o impegnata. Questa è la Chiesa. Sapete, quello che noi facciamo oggi è una rappresentanza di quello che sarà fatto in futuro davanti al Signore. Lì non ci sarà più tutta questa riflessione o l'incoraggiamento. Il Signore trasformerà le nostre vite e non avremo più il bisogno di riflettere ognuno secondo la sua idea da come si lascia prendere dalle cose del mondo. Cari fratelli e sorelle, il mondo vuole staccarci l'uno dall'altro. E io vi faccio un esempio molto forte, e cioè pensate a una persona che non ha più il controllo del braccio. Non è una cosa molto strana, eppure si sforza forse di cercare una soluzione in qualche maniera con la mente, con fisioterapia, in qualche altro modo. Ma non ritornerà. E cari miei, pensate a tutta una serie di conseguenze che questo porta. E pensate a un fratello o una sorella che non fa attività nella chiesa, o non sta crescendo, o non sta bene. Molto spesso diciamo, ma chi lo sa, o forse se l'è cercata. E questo ci divide sempre di più. Non è questa la chiesa. Non è questa. L'amore per gli altri nella chiesa inizia a casa, a tavola, quando noi parliamo degli altri fratelli e sorelle. Se ne abbiamo parole buone che incoraggiano gli altri o che possono aiutare gli altri, ne parliamo sicuramente tra noi. Quando non li vediamo di buon occhio, ne parliamo male. È vero? Questo non unisce la Chiesa. Cari fratelli, siamo chiamati oggi che il mondo vuole dividere le persone, riempirli di problemi, lasciarli da soli a casa, rinchiuderli in una stanza. Noi siamo oggi chiamati a esprimere la volontà di Dio, che è quella di unire invece. Ed una buonissima notizia, non c'è notizia più buona, che è il Vangelo. Oggi noi siamo chiamati a fare questo, predicare una buona notizia. Siamo chiamati a predicare il Vangelo. Gesù lo ha detto, io sono il pane della vita. Non tenere questo pane per te, fratello e sorella. Non te lo chiede Gesù. Quindi apri la porta di casa, esci fuori, usciamo fuori e portiamo questo pane agli altri. Ne hanno di bisogno. Tutto si rinchiude in due versi che vorrei leggere con voi in conclusione. Avrei voluto molto tempo, ma il tempo vola. Un primo brano della Bibbia, capitolo di Marco, scusate, Evangelo di Marco, capitolo 3, versetto 24 e 25. Se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. Se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. Sono delle massime di Gesù. Possiamo usarla come forse un incoraggiamento. E io mi permetto di dire, forse Gesù pensava anche a questa sua casa. Alla Chiesa, non alla Chiesa universale, cari fratelli, alla Chiesa locale, cioè dove noi siamo, dove voi siete. Io appartengo forse a un'altra realtà locale. Ma se questa casa del Signore, che la Chiesa è la casa di Dio, locale, è divisa in parti contrarie, non reggerà. Siamo chiamati a non andare uno contro l'altro, ma a fare qualcosa, e allora lo vedremo, gli uni per gli altri. Io vi chiedo di fermarvi davanti al Signore dopo questa riunione, non con me, ma andare davanti al Signore e chiedere: Signore, chiariscimi verso chi della Chiesa io devo fare un lavoro per te. E la prima cosa che penso la Bibbia ti dirà, il Signore, se incominci con un fratello o una sorella, non fermarti, non scegliere chi ti è più simpatico. E non fermarti seppur scegli qualcuno. Vai avanti, lo devi fare con tutta la Chiesa. Con tutta la Chiesa. Perché quando un braccio si fa male, o una spalla si fa male, e qualcuno cerca di darti un colpo, chi interviene? Non interviene forse l'altra mano? Eppure non c'entra niente con questa parte. È vero? Difendi la Chiesa. Edifica gli altri credenti. Mettiti a disposizione. E quando sei in famiglia o siamo in famiglia, preghiamo per gli altri. E spero che i soggetti di preghiera non diventino una specie di pettegolezza che può succedere, purtroppo. Ah, guarda quella situazione. Cari fratelli e sorelle, questo può succedere. Siamo ancora sulla terra, tutti quanti. Siamo ancora dei peccatori. Il Signore cambierà il nostro corpo. Però siamo chiamati letteralmente a fare questo. E ora lo leggiamo. Giovanni 13, versetto 34 e 35. Anzi, leggiamo dal 33. Figliuoli, è per poco che sono ancora con voi. Gli ultimi tempi di Gesù con i suoi. Voi mi cercherete e, come ho detto ai giudei, dove vado io voi non potete venire. Così lo dico ora a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, così anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questa è la volontà del Signore Gesù. E abbiamo cercato di sfiorare cosa vuol dire questo. E così cerchiamoci, non allontaniamoci. Amiamoci e non odiamoci. Preghiamo gli uni per gli altri. E non disinteressati, ma interessati personalmente a fare qualcosa. Gli uni per gli altri. Da chi ce ne andremo noi? O da chi andremo noi dopo questa riunione? Io non lo so, ma il Signore già lo sa. Spero che questa frase di Pietro diventi la nostra frase, che ci incoraggi ancora in questo percorso finché il Signore ritorni. A chi ce ne andremo noi? Solo tu, Signore, hai parole di vita eterna. Amen.